SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugole e Carlo Oreglia. E ora torniamo al 6 aprile del 2009, quando alle 3:32 del mattino la scossa principale di una serie di terremoti che era partita mesi prima devastò la città dell'Aquila, in Abruzzo. Il sisma di 6.3 gradi di magnitudine causò 309 vittime, circa 160 feriti, di cui 200 molto gravi, e oltre 10 miliardi di danni. Nelle 48 ore dopo la scossa principale si registrarono altre 256 scosse.
E a seguito del terremoto entrò in campo la macchina dei soccorsi e la solidarietà nazionale ed internazionale, con quasi mezzo miliardo in fondi di ricostruzione giunto dall'Europa e diversi aiuti da diversi stati, compresi gli Stati Uniti. Anche perché la situazione era effettivamente disperata. Dai sopralluoghi effettuati subito dopo il sisma in oltre 73.000 edifici pubblici e privati, il 48% risultava inagibile, oltre 35.000 edifici.
E questa sera a Sydney, proprio per parlare all'Italian Forum Cultural Center di questa ricostruzione, è arrivato dall'Italia il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, insieme alla sua delegazione, sindaco che oggi è nostro ospite qui negli studi di SBS. Buongiorno sindaco e benvenuto.
Buongiorno a voi e tutti gli ascoltatori.
Sindaco, partirei dalla sua esperienza proprio personale nel momento della scossa.
Beh, io la notte del 6 aprile 2009, fra il 5 e il 6 aprile, ero sindaco di un piccolo comune vicino L'Aquila. Un piccolo comune, fra l'altro, gravemente danneggiato, con un dato di inagibilità degli edifici altissimo e con un numero di vittime molto significativo. Un paesino di 500 abitanti con 17 vittime. Non si ragiona mai in proporzioni quando si parla di uomini, donne, ma è la percentuale più alta di tutto il cratere sismico. Quindi ho vissuto in presa diretta il dramma, le sofferenze, le lacrime e la necessità contemporanea di dover dare una risposta immediata alle popolazioni, quindi tutta la fase di allestimento delle tendopoli, tutta la fase delle verifiche di agibilità sismica. La difficoltà nello spiegare a quei pochi che avevano la casa ancora agibile che c'era la necessità di tornare dentro casa, di superare le paure, di razionalizzare il tema del terremoto come un evento che può capitare, come un evento con cui bisogna fare i conti senza fatalismi, ma con consapevolezza. La consapevolezza che è necessario ricostruire in sicurezza con le tecniche che ci sono date e con quelle che abbiamo sperimentato nel corso di questi anni all'Aquila e nel cratere. Quindi poi c'è stata tutta la fase della cosiddetta ricostruzione pesante e poi quella dei centri storici, quella più delicata, quella più complessa, quella più variegata.
Ecco sindaco, di questo ci occuperemo tra pochissimo. Prima volevamo proprio ancora approfondire il momento del terremoto che è avvenuto, la scossa principale, come abbiamo detto, il 6 aprile, come ha ricordato il 6 aprile, però era da mesi che lo sciame sismico era iniziato. La popolazione come, non dico si preparava, però comunque cosa si aspettava? Era un momento di grandi tensioni anche prima del grande sisma, giusto?
Sì, ed è stato un momento molto particolare, anche molto confuso. Tanto è vero che dopo il terremoto dell'Aquila si è iniziato ad approfondire il tema della comunicazione in emergenza, di quali messaggi si danno alla popolazione e di come si gestisce un'emergenza. Soprattutto le istituzioni pubbliche sono state di fronte ad un bivio. Scegliere di prendere provvedimenti magari con poi l'esito che quelle scosse, così come è accaduto altre volte, si sarebbero rivelate solamente dei movimenti tellurici di entità inferiore, quindi magari creare un procurato allarme o non fare nulla e sperare che non accadesse nulla. È sempre una situazione complicata, ecco perché io dico che ci vuole equilibrio, bisogna avere appunto consapevolezza che viviamo in alcune parti significative d'Italia in zone fragili, in zone soggette a terremoti, anche alcune zone che si immaginava non fossero soggette a terremoto, vedi l'Emilia Romagna e quello che è successo 3 anni dopo l'Aquila. C'è la necessità di prestare la massima attenzione ai temi della sicurezza. Quando si sceglie una casa non va visto solamente il posto, la disponibilità di parcheggio, la vicinanza ai luoghi magari di interesse, di lavoro, di formazione, scolastici, eccetera, ma bisogna ragionare su cosa le modalità costruttive. L'Aquila oggi è una città molto sicura da questo punto di vista e credo che l'Aquila abbia determinato un nuovo approccio al costruire sicuro.
Ecco, tra poco parleremo proprio della ricostruzione e delle migliorie, quindi di quello che ne è uscito poi di buono negli anni. Prima però vorrei tornare a un altro passaggio critico, quando nel 2014 lei decise di fare uno sciopero della fame per chiedere proprio lo sblocco dei fondi per la ricostruzione. Questo era già 5 anni dopo il terremoto, insomma un'iniziativa che dice molto sui problemi, sui ritardi che ci sono stati. Ecco, perché arrivò tanto e riuscì a sbloccare poi la situazione questa iniziativa?
Perché fino ad allora c'erano stati solamente i fondi del decreto Abruzzo, circa 10 miliardi e mezzo stanziati dal governo Berlusconi, che però in larga parte furono utilizzati per la gestione dell'emergenza, l'allestimento delle tendopoli, far mangiare la gente, i primi ristori dei beni mobili andati distrutti, la costruzione degli alloggi temporanei, a cui concorse anche il 500 milioni di euro dell'Unione Europea che abbiamo richiamato, oltre alla solidarietà di tutto il mondo. Furono erogati gli ultimi soldi di quel decreto, vennero raggiunte pochissime risorse durante il governo Letta, stavano finendo anche quelle, non sapevamo che certezze dare ai nostri cittadini. Io rischiai anche molto facendo partire tantissimi cantieri, lo posso dire a distanza di ormai più di 10 anni, anche senza le necessarie coperture finanziarie, perché non potevamo attendere. Mi accorgevo che non c'era la necessaria attenzione, era un periodo molto conflittuale quello che si stava vivendo. Addirittura durante la visita del Presidente del Consiglio all'Aquila, che nel frattempo era diventato Matteo Renzi, ci fu una durissima contestazione, addirittura con un lancio di pietre, si riferivano ad altri argomenti naturalmente, non a quelli specifici, e non si vedeva un percorso istituzionale di condivisione delle necessità. E richiamai all'attenzione, mi resi conto che siccome non arrivavano esempi da comuni più grandi, per esempio l'Aquila, perché c'era una convenienza a non muoversi eccessivamente, richiamai l'attenzione della città, del territorio. Poi fui ospitato nel Consiglio Comunale dell'Aquila, ricevetti la visita del delegato politico alla ricostruzione, che all'epoca era il viceministro Giovanni Legnini, e dopodiché ci furono delle rassicurazioni. Nella legge finanziaria di quell'anno, quella per il 2015, ci furono finalmente stanziati 5 miliardi e 100 ulteriori, Dopodiché sono finiti anche quello. Nel 2020, da sindaco dell'Aquila questa volta, ho dovuto richiamare ulteriormente alla necessità della prosecuzione della ricostruzione. Incontrai personalmente il Presidente della Repubblica Mattarella, che fece un appello formale in occasione dell'anniversario del terremoto del 2020, e con la finanziaria 2020 furono stanziati ulteriori 2,8 miliardi. Adesso avremo necessità di altri soldi, sarà compito, questo per dire che poi abbiamo avuto governi di centrosinistra, governi giallo-verdi, giallo-rossi, adesso c'è il governo di Giorgia Meloni, toccherà anche all'attuale governo, nel momento in cui tireremo le somme di quello che manca, fare la propria parte.
Le problematiche rimangono sempre quelle, cioè i fondi. Noi siamo in collegamento in diretta con Pierluigi Biondi, ex giornalista e adesso sindaco, prima, come ci raccontava, di un piccolo paesino vicino all'Aquila, adesso sindaco dell'Aquila, che è in missione in Australia proprio per parlare della ricostruzione, delle problematiche ma anche dei successi in questo campo. Ecco, proprio di ricostruzione, in che condizioni è l'Aquila oggi?
Ma l'Aquila, se oggi uno la potesse visitare e guardarla con gli occhi di chi è stato in città anche nel 2009, vedrebbe una città trasformata non soltanto dal punto di vista edilizio, non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista proprio sociale. Oggi l'Aquila è una città bella, come ce ne sono poche nel mondo, perché diciamo ha rinnovato, è come una bella macchina antica tirata a lucido, in cui scompaiono i segni negativi del tempo, rimangono quelli migliori, perciò ho parlato di città antica, non di città vecchia. È una città in cui è sorto in questi anni una seconda università aperta ad esperienze internazionali, in cui vengono ragazzi da tutto il mondo, da tutti e cinque i continenti. È una città che ha ripreso la sua vivacità economica, commerciale, turistica. Ci sono numeri molto molto significativi da questo punto di vista. È una città che quest'anno vivrà l'esperienza giubilare come luogo dell'indulgenza e quindi cugina di San Pietro, e che l'anno prossimo sarà capitale italiana della cultura. E questo è un tema su cui stiamo lavorando molto. Stanno nascendo delle scuole importanti di formazione, ci sarà la nuova scuola nazionale dei Vigili del Fuoco nel compendio dove sono stati alloggiati gli sfollati, quindi con una sorta di narrazione che va dall'emergenza a chi si è speso per noi, alla rinascita e alla formazione di persone che andranno a spendersi in altri territori quando sarà necessario, speriamo il meno possibile. La Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, in cui racconteremo la nostra esperienza e spiegheremo come si gestiscono le emergenze, come si gestisce anche la comunicazione in emergenza, per venire diciamo al mestiere che fate voi e quello che ha interessato una parte importante della mia vita. Ci sarà una sorta di villaggio della gioventù dove potremo ospitare lavoratori, studenti, Erasmus, ragazzi che verranno a formarsi, a studiare, a lavorare in città. Insomma, l'Aquila oggi è un crogiolo di iniziative, di esperienze.
Insomma, una città piuttosto viva, è tornata ad essere viva, e probabilmente ne parlerà a lungo questa sera all'incontro, che lo ricordo per chi ci ascolta, alle 18 sarà qui a Sydney all'Italian Forum Cultural Center a Leichhardt, pensato per aggiornare la comunità proprio italiana qui da Australia sui progressi della ricostruzione. Ce ne ha raccontato qualcuno, ma immagino che ci sia ancora lavoro da fare. Cosa rimane da fare?
Sì, c'è molto lavoro ancora da fare. Una delle cose ancora da fare, appunto, la torre civica, che è finanziata con i fondi raccolti dalle comunità italo-australiane, a cui ha contribuito anche il governo australiano. È una torre imponente di oltre 40 metri. Voi qui siete abituati ai grattacieli, per noi diciamo 40 metri è moltissimo, è il punto più alto diciamo, del cittadino, è la torre dove è stata custodita per secoli la bolla del perdono di Papa Celestino V, un papa straordinario che nel 1294, in piena periodo di compravendita delle indulgenze, durante una fase caotica della Chiesa, lui fu scelto più di 80 anni per chiudere la vacanza del soglio pontificio che durava da troppo tempo, e fece la bolla del perdono concedendo l'indulgenza plenaria a tutti gratuitamente. E
questa torre, quindi, che anche la comunità italo-australiana sta contribuendo a ricostruire,
che solo la comunità italo-australiana, è un progetto
meglio,
esclusivamente marchiato.
In che condizioni era dopo il sisma?
Adesso è imbracata, è puntellata ed incellofanata, diciamo così, per evitare cadute di elementi, ma è una torre molto danneggiata, con un quadro fessurativo ampio, con i paramenti che si sono scollati dalle, ecco perché dicevo una ricostruzione difficile, perché ogni edificio fa storia a sé, ha una sua tecnica costruttiva, ha una sua ricchezza dei paramenti, delle murature, e si sta disallineando rispetto, è disallineata rispetto al palazzo di città dove io passo la maggior parte del mio tempo, dove ci sono gli uffici, dove si svolgono le sedute di giunta e del consiglio comunale, e speriamo che entro l'anno di Capitale Italiana della Cultura, appunto, vengano via le imbragature, l'incellofanatura, e si possa tornare a visitare la torre e magari a certe condizioni riportare anche lì dentro.
Ecco, speriamo che venga spacchettata questa torre civica di Palazzo Margherita. Ricordiamo che si aprì una vera e propria gara di solidarietà nel 2009, nel 2010 internazionale, ma anche da parte dei cittadini australiani. Vennero raccolti circa 4 milioni di dollari, che sono andate a finire, come ci ha appena raccontato il nostro ospite in questa torre, il nostro ospite Pierluigi Biondi. Prima di salutarci, una battuta sulla vostra visita. È arrivato qua in Australia il 20, era Melbourne, adesso Sydney, insomma, che comunità avete incontrato, quali sono le prossime tappe?
Beh, un bel tour de force, perché poi fra l'altro ieri siamo stati anche a Hobart, che è la città gemellata dell'Aquila, un gemellaggio che nel 2027 toccherà i 30 anni, e quindi abbiamo avuto modo non soltanto di vedere le bellezze di questi posti, ma soprattutto di confrontarci con le comunità locali e anche con le istituzioni, e ho trovato una comunità italiana davvero compatta, laboriosa, che ha fatto cose straordinarie. Ho visitato la Casa d'Abruzzo a Melbourne, il club di Hobart, oggi vedrò altre realtà, domani ancora, prima di ripartire venerdì mattina. Come ho detto alle persone con cui ho parlato, ho trovato l'Italia profonda, ho trovato l'Italia delle identità che non si annacquano, le identità quelle positive, quelle che si sono aperte alle contaminazioni con altre comunità, con altre storie, con altre religioni, con altre etnie, con altri percorsi, che però hanno saputo mantenere, hanno fatto grande questa terra, hanno concorso alla ricostruzione dell'Italia nel dopoguerra, e ho visto anche tanti giovani che hanno scelto questa terra, ma che hanno, diciamo, da un lato la fiducia nelle prospettive che stanno costruendo qui, e dall'altro però un ricordo indelebile della nazione di origine in cui tornano appena possibile. Ho incontrato persone anche di 90-92 anni che hanno una forza, un carattere, evidentemente si sono forgiati al lavoro duro che è toccato a molti migranti.
E su questo ci salutiamo, non prima di ricordarvi per un'altra volta l'incontro di questa sera alle 18 all'Italian Forum Cultural Center qui a Leichhardt a Sydney, e noi ringraziamo il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per questa visita e per il suo racconto. Grazie sindaco.
Grazie a voi per il mestiere che fate.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
Thank you. I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.